calciomercato in questo caso. E allora, come annunciato più volte, adesso ce l'abbiamo, il direttore sportivo Mario Aiello. Salve direttore.
Salve, buongiorno a tutti.
Salve direttore.
Buongiorno. Eccoci qua.
Ben trovato. Innanzitutto, le dico che non potevamo far andare in vacanza Dino Manganiello senza una chiacchierata con lei. Partendo da questo presupposto,
perché
però,
il coltello nella piaga, che il direttore non ci può andare in vacanza.
L'unico che deve lavorare per forza, questo è certo. Però direttore, saranno contenti almeno i tifosi dell'Avellino. Però direttore, siamo a 2 mesi dalla giornata promozione. Una battuta su questo, visto che poi tra l'altro per noi tifosi dell'Avellino, detti lavori, sono anche 20 anni. Tra l'altro, da Avellino Napoli del 2005, però per lei, soprattutto 2 mesi da Sorrento Avellino, l'emozione c'è ancora?
Ma ovviamente i ricordi e le emozioni sono state forti, sono ancora forti e sono state ben rinvigorite e rafforzate da tutte le esperienze di festeggiamenti fatti in provincia. È chiaro che oggi, però, il tempo dei festeggiamenti, almeno per me e per noi, è finito. Noi siamo già da un po', diciamo, orientati a lavorare per la nuova stagione e cercare anche di ripagare, no, tutto questo entusiasmo, cercando di dare al popolo avellinese e spino nuove soddisfazioni.
Decisamente, deve essere così. Allora, Presidente, andiamo, chi abbiamo preso? No, sarebbe troppo semplice cominciare così. Allora, no, partiamo dalle strategie, perché più volte è stato detto che gli over, uno per reparto, gli under, sappiamo che se ne possono prendere teoricamente a Iosa perché non c'è lista chiusa in quel caso. Però cominciamo da una cosa, a proposito di under proprio, ma l'idea di sfruttare i soldini del minutaggio, sapendo che è particolare in Serie B, ovvero italiani oltre il 2004 tra l'altro, e questo quindi può cambiare le carte in tavola almeno per quanto riguarda certi obiettivi, si cercherà di perseguire questa strategia oppure non è una cosa fondamentale? Cominciamo da qui.
No, allora ti dico subito, innanzitutto nel discorso under over, noi in realtà per una questione di nostra logica di valutazione di ogni singolo giocatore non facciamo distinzione, per noi esiste la distinzione tra la qualità e la minore qualità, tra il forte e il meno forte, quindi diciamo pur avendo opportunità di poter avere un numero illimitato di giocatori fuori lista, è chiaro che non andremo su una logica del genere, perché significherebbe buttare tanti nomi per poi riuscire a valorizzarne solo pochi. Noi dobbiamo andare a fare cose mirate e quelle giuste, augurandoci di riuscire, e anche per mettere in condizioni il Ministero di poter lavorare con il numero giusto, no, di giocatori. Quindi diciamo l'ottica di acquisto del giocatore under sarà la stessa del giocatore over. Ora il discorso minutaggio, che in realtà stiamo aspettando anche delle conferme sotto quale aspetto. Quest'anno il minutaggio è stato fatto dal 2002, mentre la regola di quest'anno porta direttamente 2004.
Sì.
Vediamo un attimino, non è che abbiamo avuto informazioni ufficiali, ma da voci si potrebbe esserci una modifica che magari
2003.
Di nuovo il 2003 potrebbero fare questo minutaggio. Ora il minutaggio alla società Avellino Calcio in realtà ha un valore secondario, l'Avellino Calcio diciamo adesso di Serie B, quello che è importante è creare il valore del giocatore futuribile, a prescindere dal discorso minutaggio, non è che abbiamo bisogno del minutaggio per andare avanti. È ovvio che ci esiste una soglia minima che ci fa accedere a una mutualità importante, alla quale poi accedono un po' tutti i club, ed è per ovvie ragioni che il discorso del 2003 o 2004 che sia ha una valenza, però ovviamente il valore principale è legato al valore proprio tecnico del giocatore.
Ecco direttore, visto che parliamo di under, rimaniamo qui, perché insomma l'intenzione, anche le voci, le prime indiscrezioni di mercato, quello che anche lei ci ha confermato per esempio l'ultima volta che ci siamo confrontati all'Avellino Club Roma, ecco, è l'intenzione, quasi non dico un obbligo, ma è anche il regolamento che porta a fare questo tipo di ragionamento, di avere almeno un under per ogni slot, per ogni ruolo, quindi creare una sorta di coppie. In tal senso, partendo dalla porta, dove arriverà un under anche per motivi di lista alle spalle di Iannarilli, ma anche in concorrenza con Iannarilli, è sempre Vismara il nome in cima al taccuino, con Daffara e Sassi sempre un po' più dietro?
Sì, posso confermare che questi sono nomi che sono stati diciamo attenzionati, e possono essere tra questi o qualche altra cosina che ulteriormente abbiamo visto, i nomi che potrebbero insomma occupare la casella di uno dei tre portieri. È chiaro che alcune scelte sono determinate anche dal limite, no, che abbiamo in lista, perché certo. Mastro comunque un giocatore per noi forte, che nelle volte che è stato utilizzato ha dato tanto all'Avellino. Se ci fossero gli estremi per non farlo partire, lo faremmo molto volentieri, però purtroppo potrebbero esserci problemi legati proprio a questa cosa qui, e la preferenza potrebbe essere quella di andare a mettere un under.
Io invece resto ancora un po', per il momento, ancora un po' sulle linee generali, e ci stiamo interrogando, perché poi riecheggiano le parole anche se a botta calda, dopo la promozione, quando si cominciava già a fare un riepilogo e si provava così ad affacciarci verso il futuro, e la questione modulo, direttore. Allora, perché ovviamente i calciatori che sì, possono essere polivalenti, però una cosa se li prendi per difesa a 4 e poi lì davanti ci si organizza, e un'altra per la difesa a 3, che comunque è uno spunto che è emerso soprattutto dalle parole di Raffaele Biancolino, e tra l'altro va ad abbinarsi questa cosa al fatto che oggettivamente un numero enorme, la stragrande maggioranza delle squadre in Serie B hanno giocato con la difesa a 3 e poi delle varianti da lì in su. Allora, modulo, partiamo da un'idea, abbiamo un piano B, oppure entrambi sono importanti e quindi bisogna prendere giocatori di un certo tipo, un altro tipo?
Allora, l'idea di base è sempre quella del 4-3-1-2. Questo è quello che abbiamo, diciamo, stabilito insieme con il mister, che ha questa idea, insomma, di andare avanti su questo modulo, che poi tante cose buone ci ha riportato, ad esempio nella primavera, e le cose si sono ripetute chiaramente anche a livello di Serie C, vincendo il campionato. È un modulo che ci ha dato comunque delle garanzie. Noi, diciamo, non facciamo come abitudine, ma è stata la prima cosa che abbiamo fatto quando siamo subentrati in prima squadra. Non abbiamo l'abitudine di fare delle scelte in funzione di quello che fanno gli altri. Noi abbiamo una nostra idea ben precisa, per cui la portiamo avanti con coraggio e con la consapevolezza di sapere che con umiltà possiamo comunque fare bene. Tra le altre cose, questo tipo di modulo è quello che a noi ci affascina sempre, perché va un attimino anche ad esaltare quelli che possono essere i valori tecnici del singolo giocatore, a prescindere da quelle che possono essere dinamiche tattiche esasperate che magari oggi si stanno vedendo in Italia. Quindi diciamo che sotto questo aspetto continuiamo a portare questa linea di amarcordo, no? sotto questo profilo. Però c'è da dire che è giusto che sia, che ci possono stare delle varianti, perché ecco, Raffaele l'ha fatto presente, ci possono stare delle varianti secondarie nella quale l'idea potrebbe, in alcune situazioni di partita o in qualche partita dove magari non abbiamo le dovute garanzie, con il 4-3-1-2 ci potrebbe stare la variante del 3-4, ok? Poi 3-4-1-2 o 3-4-1, ci potrebbe succedere. Allora, in funzione di questo, è capace che in rosa preferiamo tenere un difensore in più, potrei prendere un giovane in più. Capisci? Questa è l'idea, insomma, perché diciamo, in qualità di direzione sportiva devo prevedere qualsiasi ipotesi o variante si vada a creare.
Insomma, la strategia è abbastanza chiara. Direttore, dobbiamo chiedere 2 minuti di pazienza, andiamo un attimo in pubblicità e poi ci ritroviamo?
Sono qui.
La pubblicità regna sovrana. E allora, short, uno spot.
Il pomeriggio da supereroi di Radio Punto Nuovo.
E allora rieccoci qui, pronti, sempre in diretta a quel pomeriggio da supereroi di Radio Punto Nuovo, sempre in compagnia del direttore sportivo Mario Aiello, con cui ripartiamo subito, direi, perché insomma parlavamo di porte, allora passiamo anche alla difesa, visto che parliamo di obiettivi, di strategia. Direttore, si parla tanto di Lorenzo Simic, difensore classe 96, non è un mistero che l'Avellino abbia messo le mani, gli occhi e forse qualcos'altro su questo profilo. Non è il solo, perché si è fatto anche il nome di Mattias Antonini del Catanzaro, per cui c'è stato più di un sondaggio. Insomma, se ci conferma anche lo stato di queste trattative, partiamo da Simic, che insomma mi sembra l'obiettivo più vicino ai colori biancoverdi.
Ma diciamo che abbiamo sicuramente l'idea di fare 2 inserimenti in difesa, quindi il nostro parco difensori, anche in linea con quello che ci siamo detti prima sul discorso del modulo, non sarà di 2 coppie ma sarà di 5 giocatori, almeno è l'idea che abbiamo adesso. Potremmo mettere addirittura 2 over, se non un over e un under, ci auguriamo, insomma, di prima fascia. Da quelli lì che abbiamo valutato, sicuramente c'è anche Simic, diciamo anche Antonini è stato sondato, è stato fatto pure una chiacchierata con la società di appartenenza, al momento siamo lontani. Con Simic anche se siamo abbastanza, diciamo, a buon punto per quanto riguarda il giocatore, ora stiamo vedendo di trovare la migliore soluzione con la società di appartenenza, che chiaramente a livello politico non vive situazioni, diciamo, delle migliori ragazze del Maccabi, no, sappiamo. E quindi, diciamo, sono due soluzioni che ci piacciono, che stiamo vedendo, provando a portare avanti, insieme ad altre che chiaramente non tutti i nomi sono di dominio pubblico. E allora ci stanno pure un po' di cose che, diciamo, non sono conosciute e che siamo comunque in parallelo.
Un po' di mistero.
Di capire quale è la migliore, augurandoci che comunque di mettere sullo stesso livello la scelta, non che una sia alternativa dell'altra, ma siano alternative, ma da un punto di vista di spessore possono avere più o meno la stessa valenza.
Quindi, facendo un po' di conti, perché adesso mentre parlava mister facevo un po' di conti, allora Regione, Manzi e Ricci, quindi potrebbero anche potrebbero arrivare altri due, ma uno esclude l'altro, Antonini, Simic nel caso, oltre agli altri nomi che ci sono.
Tendenzialmente sì.
Tendenzialmente sì, ok, benissimo. Invece, insomma, cioè, più o meno tutti noi stiamo dando per addirittura d'arrivo Milani e Guiabois. Ci può confermare?
Allora le trattative della B rispetto a quelle della C richiedono tempi un pochino più lunghi, perché mentre in C è un mercato che per lo più per il 70-80% si muove tra virgolette a zero, per le società molto spesso caricare un costo è già sufficiente per avere un vantaggio, in Serie B qualsiasi tipo di operazione viene fatta e accompagnata spesso anche da un investimento di tipo economico. Infatti vediamo le medie, cioè c'è una media, diciamo, di centinaia di migliaia di euro per ogni operazione che viene fatta. Allora che cosa succede? Da un punto di vista di gradimento reciproco ci siamo con questi due giocatori, le società di appartenenza hanno entrambi hanno dato il loro benestare eventualmente al trasferimento. Ora noi stiamo cercando di portare a termine le operazioni alle migliori condizioni possibili per noi, e da un punto di vista economico e da un punto di vista soprattutto della possibilità di poter rendere definitivi nell'immediato o in futuro questi giocatori, in modo tale che non sia solo un apporto in termini di rendimento stagionale, ma possa essere anche un apporto che poi possa confluire in un discorso futuristico di patrimonializzazione per il club.
Giusto.
Ecco direttore, allora passiamo al centrocampo, visto che stiamo facendo questo balletto dei settori del campo, dove ci sono i vari Sunas, Palmiero, Palumbo, Armellino, tra l'altro, insomma, ribadiamo anche gli auguri e le congratulazioni per il matrimonio di ieri, e poi c'è Antonio De Cristofaro, che oggi, tra l'altro anche sui social, insomma, ha chiuso ufficialmente il suo percorso a Villa Stuart. Le chiedo innanzitutto se sono cambiate decisioni rispetto al voler mettere o meno fuori lista il ragazzo fino a gennaio, che quali sono le intenzioni dell'Avellino in tal senso, anche di mister Biancolino, viste le tempistiche della sua riabilitazione, e poi per caratteristiche, oltre a Guiabois, che somiglia moltissimo a De Cristofaro per appunto profilo, l'intenzione è prendere un vice sbarra alternativa importante a Sunas?
Allora, partiamo da capo. Allora, abbiamo attualmente, sì, rimarranno in rosa questi giocatori, quindi con Armellino e anche De Cristofaro, che però rappresenterà il 19° giocatore della lista, perché lui per ovvie ragioni, per questioni di recupero, sarà disponibile credo da fine settembre, inizio ottobre, però avrà bisogno chiaramente di un periodo di rodaggio per fare partite, quindi difficilmente potremo disporre del ragazzo nel periodo, insomma, del primo semestre. È una cosa, diciamo, per una questione proprio fisica, insomma. È chiaro che è però un giocatore che è stato determinante, no, nel nostro percorso e nella nostra rincorsa, ed è un giocatore sul quale noi continuiamo a credere, tant'è vero che stiamo discutendo anche del rinnovo in questo momento in cui lui è infortunato, e quindi praticamente sarà un giocatore che in futuro potrà essere eventualmente reintegrato in lista. Vediamo un attimo anche l'evoluzione che ci sarà fino al mercato di riparazione. Questo per quanto riguarda lui. Poco altro volevamo
l'alternativa a Sunas,
magari mettiamoci, sì, come siamo messi con Demme, perché poi arrivano notizie anche dalla Germania un po' contrastanti.
Allora ti spiego, il discorso di Demme è un'ipotesi reale che è nata, ci è stata proposta. È chiaro che nel momento in cui ci è arrivato il nome del giocatore, con umiltà abbiamo il dovere di valutarla, no? La cosa, e non lasciarla passare, perché nel momento in cui abbiamo tante idee, sviluppiamo tanti tante idee, diciamo, di come far crescere questo centrocampo. È chiaro, quando ti arriva una proposta del genere è giusto che ti fermi e la valuti, ed eventualmente si creano le condizioni perché il giocatore magari sta ancora bene o perché magari le condizioni sono quelle giuste, puoi anche pensare, per un giocatore di genere, di modificare qualche idea, no? È giusto che uno abbia sempre più scenari davanti da poter gestire. Allora, che cosa succede? Nel momento in cui Demme è un giocatore che nell'ultimo anno di Napoli aveva giocato molto poco, è pur vero che davanti a lui giocava un certo Lobotka, lui era stato titolare precedentemente con la gestione Cattuso soprattutto, diciamo, è un giocatore che, diciamo, come caratteristica, pure essendo un po' avanti con l'età rispetto ai parametri che voi sapete siamo soliti analizzare, no, in questa gestione, è un giocatore che però ha fatto sempre della serietà, dell'allenamento a mille, dell'impegno, la sua caratteristica principale. In genere questi giocatori, anche se magari hanno 32-33 anni, a volte riescono comunque a darti lo stesso tra virgolette rendimento di quello che ti può fare un giocatore un po' più giovane. Poi, avendo lui uno spessore di carattere internazionale, è chiaro che se lui sta al 100% il suo rendimento in termini di spessore non è paragonabile a nessun giocatore che andiamo a scegliere in Serie B. Allora, ecco, partendo da queste logiche, nel momento in cui andando ad analizzare con l'Hertha Berlino abbiamo avuto modo di verificare che ha sempre giocato, a parte che si è fermato un paio di mesi non per infortuni muscolari ma per un trauma cranico frutto anche della sua eccessiva generosità, che è un giocatore che insomma si butta nei contratti in maniera decisa, e che soprattutto nelle ultime partite ha giocato sempre e giocando anche bene, è chiaro che i suoi parametri sono parametri importanti che non possono essere tenuti in considerazione. È chiaro che è un giocatore di spessore internazionale, ha anche un mercato internazionale, è di in Spagna, in Turchia, in Arabia. Ora qual è la chiave eventualmente con la quale potrebbe andare in porto l'operazione? È che lui chiaramente ha percepito ingaggi da Serie A, in un contesto del genere non sarebbe collocabile ad Avellino. Lui però si è trovato molto bene in campagna, diciamo, negli anni. Siccome lui sta mettendo al primo posto la famiglia, potrebbe essere che lui non vadi al discorso prettamente economico, vadi al discorso progettuale, perché si vuole sentire al centro di un progetto, però possa valutare l'ipotesi di accettare perché la famiglia è stata bene in questa regione. Allora, se queste cose si vanno a combaciare, riusciremmo a chiudere l'operazione sapendo di portare un giocatore a una cifra molto più bassa rispetto al suo valore, rispetto alle offerte avute dalla concorrenza. Non è facile, però se si dovessero allineare questi altri qui la porteremo volentieri in porto. Queste
che percentuale, direttore?
Guarda, io ti dico secondo me 50-50. Non siamo in una percentuale bassa, ma non siamo in una percentuale alta, perché poi non conosco personalmente i giocatori, anche se ci ho parlato, quindi non so questi aspetti qua che gli hanno fatto prendere in considerazione l'ipotesi Avellino quanto valore abbiano all'interno della sua valutazione. Quindi io ti dico 50 e 50 perché c'è una trattativa avviata. Ovviamente la venuta di Demme, è giusto anche dire, perché poi le cose le facciamo sempre con cognizione, lui è un giocatore di spessore che può giocare in qualsiasi posto del centrocampo, diciamo in una categoria inferiore, no? Però sappiamo bene che è un giocatore che ha agito quasi sempre nella zona centrale. Allora, al di là dell'opportunità di poterlo utilizzare anche sul centro-destra come giocatore di posizione, di esperienza, che comunque va a pressare l'uomo e quant'altro, ma non ha l'inserimento, quindi non va a riempire l'area, potrebbe esserci anche una modifica che lui possa essere considerato un centrale, e a quel punto possiamo anche giocare sulla flessibilità del giocatore tipo Palumbo, che oltre a saper fare il play sa fare anche la mezzala di qualità come ha fatto a Torino, ed ecco che potremo crearci delle varianti. E in più, in un discorso di 3-4 che può capitare in qualche situazione, è chiaro che lui in una situazione a 2 è chiaramente poi il suo habitat proprio naturale.
L'avevamo già sottolineato a dir il vero nei giorni scorsi, perché insomma le caratteristiche le conosciamo. Direttore, invece, dato che si parte per il ritiro il 13 luglio, stiamo parlando di più di 3 settimane, 11 giorni, 12 giorni, comincia ufficialmente il mercato. Allora, due cose: quanti giocatori si confida di portare nuovi già in ritiro? E poi come siamo messi a rinnovi?
Allora, sui rinnovi siamo molto avanti sui giocatori, diciamo, che intendevamo, diciamo, rinnovare, insomma, quindi ci siamo quasi. È stata una cosa portata in parallelo con il mercato in entrata e in uscita, però diciamo ci siamo portati molto avanti, siamo in linea con molti di loro, quindi sotto questo aspetto ci siamo. Sul discorso della percentuale di giocatori che possono venire in ritiro, è giusto dire questo: noi abbiamo, da un lato, avuto la possibilità e la fortuna adesso già chiare categorie, obiettivi, allenatore, direttore, di poterci muovere un po' in anticipo per diciamo affacciarci al mercato degli agenti più importanti, quelli che magari in C non avevano giocatori, quindi ci siamo un attimino fatti anche conoscere come club Avellino, e queste cose qui ci hanno chiaramente portato avanti su tantissime situazioni. Però su molte di queste è giusto dire che ci vorranno dei tempi, diciamo, ulteriori per portarle alla definizione, soprattutto su quei giocatori che magari possono avere un mercato, si può creare un'asta, ci possono stare altre società. È normale che magari in certe situazioni si possa andare già a luglio inoltrato. E in più su qualche giovane in particolare ci potrebbe essere la valutazione da parte del club o di perché alcuni giovani magari possono già giocare forse in una A di basso profilo, chiaramente c'è la valutazione tra A e B, e addirittura alcuni di loro potrebbero partire in ritiro con le prime squadre e dopo una quindicina di giorni potrebbero prendere le decisioni. E quindi più di tutto questo io ti dico, mi sarei già contento se, diciamo, all'inizio del mercato riuscissimo a mettere in piedi il 60-70% delle operazioni di entrata. Poi anche con la nostra volontà, perché sappiamo bene che se non abbiamo fretta e siamo attenti e vigili e monitoriamo il mercato, probabilmente col passare del tempo possiamo andare su dei calciatori che inizialmente sembravano improponibili per una società di B promossa come l'Avellino, e che invece magari col tempo si vedono chiusi nelle loro realtà e potrebbero prenderle in considerazione, e ci troveremo in quei casi a poter fare dei colpi ancora più importanti. Cioè è giusto che uno metta in piedi il 70-80% nella rota, ma sarebbe pure giusto avere quella lucidità di conservarsi 2-3 slot per poter fare questi ulteriori pezzi finali, va, definiamoli così.
Soprattutto gli attaccanti, perché quelli di solito storicamente sono quelli che si attende di più proprio per beccare il momento giusto. Però attaccanti, mettiamoci anche il trequartista, perché poi lì di nomi artistico soprattutto Avassori ne stanno uscendo tanti, Mignani.
Ma io penso che lo spessore di un giocatore non sia definito in base al ruolo, ma sia definito proprio in base al valore del giocatore stesso, e può essere sia un difensore sia un centrocampista, un attaccante o un trequartista. Quindi diciamo l'aspettare non è che voglio aspettare il ruolo, perché se intanto nel frattempo quella che secondo me è la soluzione giusta si dovesse maturare in questi giorni, in questo periodo, noi la portiamo tranquillamente
avanti. Perché lasciarsela
avanti,
scappare, è ovvio. Sì,
è esatto, però la cosa importante è che diciamo quello che andiamo a chiudere magari nell'immediato rappresenti per noi effettivamente un valore aggiunto a una rosa già importante. Non andremo a fare chiusure per motivi di fretta, perché dobbiamo tappare un buco, però poi dopo abbiamo dei dubbi sul effettivo rendimento del giocatore che andiamo a prendere. Per cui è per questo motivo che lo lascio, per una questione anche di storica, no? Diciamo di come vanno i mercati di queste società che si approcciano alla Serie B, alla Serie A, ma in realtà vale pure per la C. È giusto, diciamo, avere quella lucidità, come dicevo prima, di sapere anche aspettare, no? Magari per andare a puntellare, certo, a completare gli ultimi passi che dobbiamo fare per la squadra.
Diciamo, lo dico io, 5 su 8 prima del ritiro, magari una roba del genere. Direttore,
diciamo,
visto che però
la percentuale,
sì, qualcuno deve entrare, ma qualcuno deve anche uscire da questa rosa. Come siamo messi anche sul fronte cessioni, visto che insomma per Tribuzzi e Rocca, per esempio, l'Audace Cerignola si è fatto più che avanti, c'è l'Ignago Salus su Frascatore, se ci fa un po' il punto della situazione.
Allora, sul discorso delle entrate, abbiamo avuto la possibilità di muoverci molto prima, perché noi sapevamo già cosa dover fare e come ci dovevamo muovere. Per quanto riguarda il discorso delle uscite, al di là delle idee nostre di quelli che sono i giocatori in uscita, è chiaro che questa nostra essere già pronti al riguardo non combacia con la prontezza delle altre società. Se pensi che il 50%, almeno fino alla settimana scorsa addirittura, il 60-70% delle società di C non aveva ancora chiara qual era la guida tecnica in termini di vettore allenatore, capirai insomma come siano ancora in situazioni provvisorie gli altri club. Queste cose qui rallentano questi discorsi di uscita. È chiaro che i nostri giocatori che stanno in uscita hanno per lo più un mercato di C, e chiaramente in quel contesto per adesso ci sono stati tanti sondaggi, perché stanno nella parte dei sondaggi, quello che qui invece abbiamo fatto un mesetto fa, mentre oggi siamo pronti a chiudere, e in una fase di sondaggio sappiamo che ci vuole ancora qualche settimana per andare a chiudere. Ci auguriamo insomma di poter portare qualche risultato già prima dell'inizio del ritiro. Sarà un lavoro molto lungo, molto arduo. Sì. Alcuni di questi giocatori hanno un mercato di prima fascia quindi probabilmente le uscite saranno più facili anche in funzione di ingaggi alti che loro hanno. Altri giocatori magari non hanno tutti un mercato di prima fascia, collocandosi in seconda fascia è normale che il discorso economico non combacia sempre, bisogna trovare quella quadra in quei casi. Insomma, quindi sarà un bel lavoro questo.
Anche per Redan e Gori, direttore.
Gori in realtà non lo considero, tra virgolette, un problema sotto questo profilo, perché secondo me, a parte, sapete tutti che non il Sottirolo ha deciso di non riscattarlo, però Gori già nel mercato di gennaio, sicuramente pure adesso, ha sicuramente un mercato molto ampio di C di alta fascia, ma potete avere anche un mercato anche lui di B, va, diciamo, perché poi parliamoci chiaro, Gori, se prendiamo una decisione, perché abbiamo sempre un problema di numero di lista di 18, perché probabilmente se questo limite non c'era, Gori poteva tranquillamente restare qui a far parte del nostro parco attaccante.
Invece Redan un po' più spinoso come cosa, direttore,
più estero.
No, al momento Redan siamo ancora in attesa, ci sono ancora delle possibilità che il ragazzo venga riscattato, per cui preferisco non espormi su valutazioni future finché insomma non abbiamo chiaro. Ci potrebbe essere ancora la possibilità che venga riscattato, se non dovesse venire riscattato, qui chiaramente oltre ad avere un mercato italiano, soprattutto nel girone A, dove fece bene, no, con la Fiorentina, ha anche creato comunque un po' di mercato internazionale nel paese dove ha giocato, che comunque ha fatto bene, e quindi vediamo un attimino, anche lì diciamo sarà un lavoro duro, però sono sicuro che riusciremo, come abbiamo fatto a gennaio, a fare tutto quello che dobbiamo fare.
Perfetto, io direi che va bene così, anche se in chiusura, giusto, due nomi che girano importanti, Artistico e Vavassori, se ci dice qualcosa giusto in chiusura, magari ci dice che li ha presi, così chiudiamo col botto.
Allora posso dirti che Vavassori per il momento non lo possiamo ancora fare,
deve valutare Juric,
perché lui verrà valutato in prima squadra, perché chiaramente l'allenatore loro non lo conosce bene, e tanto può decidere di tenerselo come alternativa, tanto poi possono decidere di mandarlo a giocare. Qualora dovesse essere mandato a giocare, io ti dico che Avellino è una piazza in cui ha avuto il gradimento da parte dei procuratori, così come è giusto dire che Vavassori è stato chiamato probabilmente da tutte e 20 società di B, diciamo, l'unica cosa che abbiamo fatto in più è che l'abbiamo chiamato prima. Detto questo, bisogna sempre vedere quando lui sarà pronto per uscire se l'Avellino non avrà già risolto nel ruolo, quindi insomma è tutto da vedere sul discorso su Vavassori.
Tempistica, artistico.
L'altro di Artistico, c'è un accordo, diciamo, abbiamo parlato con la Lazio che ci ha dato la disponibilità, stiamo definendo la formula con i procuratori, siamo anche d'accordo, però il ragazzo, diciamo, dopo che l'Avellino si è interessato al ragazzo, ha avuto anche richieste da società di fascia alta, cioè di quelle che vanno, diciamo, da subito a competere per il titolo, e quindi questa cosa qui ti sta facendo fare delle valutazioni. Noi chiaramente vogliamo giocatori che scelgono Avellino a prescindere,
motivati.
In generale. La volontà rappresenta il primo elemento, no? Per poter far bene secondo me la nostra piazza, perché poi ci devi mettere anima, cuore, oltre alle qualità tecniche. Quindi ti assicuro che al di là di Artistico, ma ce ne stanno un bel po' di giocatori sondati con i quali invece siamo altrettanto in linea. Quindi vi aspettiamo i prossimi giorni e vediamo un attimo che succede.
Ci risentiremo allora.
Grazie direttore, riprenda fiato e grazie di tutto, perché è stata veramente come immaginavamo una bellissima chiacchierata. Grazie.
Grazie mille.
Anche per me, grazie a voi.
Grazie. Buona giornata, buon lavoro.